Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
Buongiorno, buonasera, benvenuti a tutti.
Già abbiamo toppato male.
Sì, qui. Infatti.
Allora, buonasera a tutti. Allora, finalmente siamo in onda, la prima puntata di Breaking Lab. Puntata.
Questo mercoledì sera molto freddo qua a Milano.
Esattamente, in live in Festa del Perdono.
Dallo studio di Radio Statale, in questo primo mercoledì di trasmissioni.
Sì. Allora, facciamo prima le presentazioni.
Sì, ci presentiamo.
Giusto per fare
allora,
i doveri di casa, insomma.
Cominciate voi.
Ciao a tutti, mi chiamo Mattia Peluchetti, studio chimica al quinto anno, in particolare sono un chimico quantistico.
Io invece sono Federico, studio medicina al Polo Centrale, sono attualmente al terzo anno.
Io invece sono Luca De Cristofaro e faccio il quarto anno di CTF, cioè chimica farmaceutica.
Allora, diciamo prima qual è lo scopo di questo programma, no? Il nostro scopo è quello di fare una corretta informazione scientifica, affiancarla al debunking, ovvero smascherare le più eclatanti bufale scientifiche che girano per il web e ovviamente parlare anche di argomenti di attualità, no? Per quanto riguarda sempre
l'attualità e di interesse. Ci chiamiamo Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, quindi cercheremo di portare la scienza fuori dai laboratori e offrirla al pubblico.
Esattamente.
E cosa c'è di meglio per cominciare se non partire da un argomento che adesso è sulla bocca di tutti, ossia l'Ebola.
Esattamente. Avvisiamo subito i nostri ascoltatori che c'è la pagina Facebook attiva per Breaking Lab, Twitter e le altre piattaforme ancora non ci siamo strumentati, ma
no,
non
ma
ci
siamo
allarghiamo.
Anche su Twitter, non lo sapete, ma siamo anche
non
su Twitter.
Non lo sappiamo, fantastico.
Ho fatto
siamo
anche l'utente di Twitter. Sì.
Perfetto.
Per cui se preferite Twitter a Facebook, seguiteci pure su Twitter.
Perché da più da professionisti, giustamente, Twitter, Facebook è troppo da massa.
È troppo mainstream,
esatto.
Si suol dire.
Allora, iniziamo
abbiamo tutti e due, sì.
Iniziamo col primo brano, Mattia.
Esattamente, ed è un brano talmente famoso che non sto neanche a presentare perché è un brano che viene da un album seminale nella storia del rock e lascio direttamente la presentazione alla musica stessa.
Thank you.
Ed era, come molti di voi avranno sicuramente riconosciuto, Time dei Pink Floyd, canzone proveniente dall'album The Dark Side of the Moon del 1973. Tra l'altro, una curiosità su questa canzone, una delle poche scritta da tutti e quattro i membri dei Pink Floyd, che in questa formazione erano Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason. Ma cominciamo con la parte informativa del programma e lasciamo la parola a Federico, che ci spiegherà cos'è l'ebola e quali sono i suoi sintomi.
Perfetto, allora iniziamo dal periodo di incubazione, ovvero dal momento in cui avviene l'infezione del virus e il momento in cui si manifestano i sintomi stessi dell'infezione da ebola. Inizialmente abbiamo dei sintomi piuttosto aspecifici, nel senso troviamo dolori articolari, muscolari, solitamente sono anche accompagnati da una febbre, tant'è che l'infezione da ebola viene classificata come febbre emorragica. Questo cosa vuol dire? Che è una febbre che causa sanguinamento a livello degli organi interni, oltre che sanguinamento esterno, perché solitamente persone infettate dall'ebola in una fase avanzata, ovvero dopo circa le 2 settimane dal momento in cui è stata contratta l'infezione, queste persone presentano un'emorragia a livello o della bocca, delle mucose della bocca, oppure degli occhi. Infatti è come se scendessero delle lacrime di sangue, semplicemente. I pericoli quali sono di questa malattia? Sicuramente l'insufficienza multiorgano, ovvero perdendo molto sangue gli organi più importanti non vengono perfusi bene e di conseguenza queste persone possono riscontrare varie insufficienze epatica, renale o anche cardiaca. Un altro rischio ovviamente è anche quello legato allo shock, sempre legato al fatto che il sangue va a perdersi continuamente. Inoltre ricordiamo che, e sarà un discorso che ovviamente ci introducerai tu dopo, l'infettività della malattia è aumentata proprio perché queste persone tendono ad accompagnare questi sintomi con diarrea, vomito, che possono diffondere ovviamente il virus nell'ambiente, insomma.
Quindi fanno proprio da vettori del virus stesso.
Esattamente. Giusto una curiosità sulla febbre, perché effettivamente è un sintomo piuttosto aspecifico. Si è in allarme di rischio di infezione da ebola, ovviamente nei luoghi dove questa epidemia sta, diciamo, raggiungendo le migliaia di morti, quindi in Sierra Leone, l'Africa occidentale, che si è a rischio di infezione da ebola solo se la febbre va oltre i 38,6 gradi centigradi. Di conseguenza faremo anche un po' di debunking sui vari casi di febbre che sono stati collegati all'ebola, sì, qui in Italia successivamente, per dire comunque che la Organizzazione Mondiale della Sanità ha dettato delle regole precise per cercare di isolare effettivamente i casi sospetti di ebola, che vanno per l'appunto sopra questa temperatura massimale della febbre.
Per cui, molto banalmente, se qualcuno avesse un po' di febbre bassa e gli scendesse del sangue dal naso, è molto più probabile un raffreddore.
Esattamente, siamo subito in non preoccuparsi, sì, insomma.
No, perché visto il tenore dei casi capitati in Italia
no, infatti, che si sta facendo tra l'altro dell'allarmismo inutile, secondo me, anche perché c'è stato circa 2 giorni fa la notizia di un'ostetrica del Varesotto che era stata, si pensava che fosse infettata da ebola, in realtà era stata solo messa in quarantena preventivamente, così anche come tutti gli 11 militari,
esatto, di Vicenza.
Esattamente, perché è una misura che effettivamente è stata dettata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, non per altro, ecco.
Sì, meglio andarci cauti, quindi mettere in isolamento qualcuno che non è affetto da ebola piuttosto che rischiare un ipotetico di lasciare in giro qualcuno malato.
Assolutamente. Preciso anche che la quarantena dura quanto il periodo massimo di incubazione del virus, ovvero in 21 giorni. I sintomi possono manifestarsi entro la prima settimana oppure entro comunque i 21 giorni, dopodiché si ha la certezza comunque di non essere stati infettati dal virus se non compare alcun sintomo specifico, insomma. Va bene, passiamo alla prossima canzone.
Assolutamente, e rispetto alla canzone precedente cambiamo genere, cambiamo anche emisfero, ci spostiamo infatti in Australia e lanciamo un pezzo dei mitici AC/DC. Ecco voi, Back in Black.
Bentornati. Allora,
ed era Back in Black degli AC/DC, canzone del 1980, soprattutto dall'album Back in Black, che è il primo album inciso da Brian Johnson e non da Bon Scott, proprio perché nel 1980 scompariva prematuramente il cantante originale degli AC/DC. Ma torniamo a noi e parliamo di Contagio.
Esatto, questa parte l'abbiamo lasciata apposta per te, Mattia. Allora, cosa ci dici riguardo le vie di trasmissione di questo virus e se effettivamente c'è un rischio qui in Italia di una vera e propria epidemia di Ebola.
Beh, cominciamo innanzitutto con il localizzare la zona in cui si è diffusa finora la malattia, ed è appunto, come diceva prima Federico, la zona dell'Africa occidentale. In particolare i paesi che risultano più colpiti sono la Guinea, la Liberia, la Sierra Leone, il Senegal e la Nigeria. Ma come mai vi è stato un contagio così elevato in Africa occidentale? Beh, innanzitutto bisogna dire che l'ambiente stesso è un fattore di rischio in Africa, perché non si sa ancora esattamente come l'Ebola si trasmetta in natura tra gli animali e la popolazione. Tuttavia si sa che una via di trasmissione possibile per questa malattia è appunto quella da animale all'uomo. In particolare, mediante, si pensa, due modi: o tramite attacchi di animali infetti, in particolare si pensa ai pipistrelli, oppure anche attraverso il consumo di animali infettati dall'Ebola, che può essere un problema per ciò che riguarda il consumo di selvaggina. Per cui in zone dell'Africa dove è diffusa dove l'infezione è diffusa tra gli animali, logicamente è un fattore di rischio molto elevato anche per la popolazione. Certo. Un'altra via di trasmissione, che è ovviamente quella che contribuisce maggiormente poi alla diffusione del virus, è quella da uomo a uomo. E come avviene la trasmissione tra esseri umani? Beh, avviene sostanzialmente attraverso i fluidi corporei. Fluidi corporei però si intende sangue, feci, urine e fluidi sessuali. Perché, a differenza di altre malattie quali la tubercolosi, l'Ebola non si trasmette per via aerea. Ed è per quello che difficilmente potrebbe diventare una pandemia a livello globale. Perché? Perché è abbastanza facile, in paesi in cui la sanità è a uno stato avanzato, controllare la trasmissione attraverso appunto fluidi corporei. Perché? Perché dato che abbiamo detto che è abbastanza riconoscibile un malato di Ebola, una volta messo in isolamento, è messo in isolamento.
Certo, sì.
E beh, poi è anche abbastanza difficile entrare in contatto con questi fluidi.
No, cioè, beh, in effetti, tra l'altro smentiamo anche ovviamente tutte le voci sul possibile arrivo dell'Ebola tramite barconi, tanto decantati barconi di immigrati che giungono nelle coste.
Assolutamente, molto semplicemente, perché sembra un discorso cinico e per certi versi lo è anche, ma se qualche malato di Ebola anche si trovasse ad affrontare una traversata del genere,
e speriamo non la faccia assolutamente, più che altro per la sua salute, che veramente,
perché non riuscirebbe mai a portare a termine un viaggio così gravoso.
Certamente.
Anzi, l'unico modo in cui può arrivare in Europa l'Ebola com'è è attraverso, per così dire, le vie legali, nel senso o attraverso il traffico marittimo o attraverso il traffico aereo, ma nei paesi occidentali esistono degli appositi controlli alle frontiere per
esatto,
questo.
Come abbiamo detto prima, le procedure di quarantena che vengono fatte ai militari o comunque a medici e infermieri che hanno prestato servizio in queste zone sono molto molto restrittive, insomma molto controllate, e come ho già detto prima sono state predisposte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa.
Esatto, e infine un'altra differenza che c'è è nella terza via di trasmissione dell'Ebola, che è sostanzialmente quella indiretta. Perché? Perché l'Ebola può essere trasmesso anche attraverso o del materiale sanitario infetto o anche attraverso i cadaveri, ed è un rischio che fondamentalmente in Occidente non esiste. Per quale motivo? Perché innanzitutto sono proprio predisposte dei modi di smaltimento dei rifiuti sanitari che per ovvi motivi in Africa non esistono queste procedure di smaltimento, o perlomeno non esistono nelle zone più rurali dove è diffusa soprattutto l'epidemia. E anche a livello di smaltimento dei cadaveri vi è una differenza sostanziale, nel senso che i protocolli prevedono che in caso anche di ipotetica epidemia si passi a bruciare i cadaveri, o no Federico?
Chiaramente, tra l'altro ricordiamo che nonostante gli aiuti che vengono dalle diverse nazioni per controllare questa epidemia, comunque in Africa è veramente difficile, proprio per le condizioni in cui si ritrovano a dover organizzare questi ospedali di fortuna, raggiungere dei livelli standard pari a quelli di un normale ospedale, ecco.
Esatto, perché un conto è operare ad esempio su strutture distribuite nel territorio, in un territorio magari fortemente urbanizzato. Un conto è operare in zone completamente rurali, dove magari c'è un ospedale ogni n chilometri e diventa quindi difficile anche per il personale sanitario poter intervenire in modo efficace.
Certo, certo.
E infine andiamo a fare un po' di chiarezza su quelli che sono stati i presunti casi in Italia finora. Di casi in Italia di Ebola non ce ne sono stati. In Occidente ce ne sono stati alcuni, 3 negli Stati Uniti e 1 in Spagna, ma si tratta in tutti e 4 i casi di personale sanitario rientrato da zone colpite dall'Ebola, quindi che ha preso l'infezione, ha preso il virus in loco e non l'ha preso poi tornato su suolo europeo o americano.
E comunque in tutti i casi in cui c'è stato un contagio di Ebola portato poi in altre zone oltre all'Africa occidentale, si è riusciti comunque sempre tempestivamente a controllare,
isolare il malato.
Ed è stato proprio ieri o l'altro ieri, se non sbaglio, che il presidente Obama ha incontrato l'infermiera newyorkese, la prima infermiera newyorkese che era stata contagiata dall'Ebola, è stata dichiarata completamente guarita e proprio uno o due giorni fa si è incontrata con il presidente americano. E ovviamente capite che se non ci fosse l'assoluta certezza dell'avvenuta guarigione, mai si sarebbe potuto incontrare con Obama.
Cioè, esattamente. A meno che non ci sia un vaccino, non so, magari i complottisti che dicono che Obama c'ha già il vaccino pronto. In realtà
non ce lo vuole dare. Ma esatto, magari fa il nostro bene, perché così non ci fa diventare autistici o
gay.
Ah,
beh, certo, so. Infatti, siccome
ovviamente. Quello che vogliamo dire comunque è che casi come si sono visti a Roma, dove ci sono state delle madri che hanno impedito l'accesso all'asilo frequentato da una bambina che era stata a trovare i parenti in Nord Africa, se non ricordo male, e hanno impedito l'accesso all'asilo presa da questa psicosi di un contagio dell'Ebola, sono assolutamente
ingiustificabili e da condannare assolutamente.
Per cui non preoccupatevi, in Europa i controlli ci sono, le misure di prevenzione nel caso anche capitasse, molto improbabile, un'epidemia, esistono. Per cui non è il caso di creare allarmismi, non è il caso, per come si dice, di farsi paranoie.
Esattamente. E in argomento di paranoie, qual è la prossima canzone, Mattia?
Appunto, in argomento di paranoie non possiamo che lanciare questo famosissimo pezzo dei Black Sabbath del 1970. Ecco a voi, Paranoid. We'll be right back.
bentornati.
Adesso facciamo divertire il chimico farmaceutico con le notizie sull'Ebola, per quanto riguarda la cura e ovviamente i possibili vaccini che potrebbero essere disponibili in un futuro non tanto lontano, no?
Lasciamo quindi la parola a Luca per la parte della cura.
Va bene. Grazie. Allora, dovevo cominciare col dire che purtroppo al momento non ci sono terapie definitive accertate per questa malattia. Ci sono delle terapie sperimentali, sia a livello di prevenzione sia a livello di cura. A livello di prevenzione sono in studio diversi gruppi che stanno cercando dei vaccini. Uno di quelli più promettenti, ritenuto più promettenti, è proprio un gruppo italiano, un gruppo di Pomezia, per cui forse potete aver sentito un po' di tempo fa la notizia per cui sono state ordinate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 1 milione di dosi di questo vaccino. In realtà poi questa notizia è stata smentita dalla ditta che lo stava producendo, lo Kairos di Pomezia, e anche dalla multinazionale che ha preso le... dalla multinazionale che ha preso i diritti per questo vaccino. E perché dicono di non riuscire per ora a produrre così tante dosi. La realtà è che è in sperimentazione clinica. Si sta vedendo in clinica l'effettiva efficacia e sicurezza di questo vaccino.
Quindi non è, diciamo, una questione che non ce lo vogliono dare il vaccino,
no.
È più che altro è pericoloso dare un vaccino ancora in fase di sperimentazione preclinica ad un malato di Ebola.
Si rischierebbe di esporre i vaccinati comunque alla possibilità di ammalarsi
ad ulteriori rischi,
se
quindi.
Non fosse sicuro.
Perché ricordiamo, parliamo non di cura ma di un vaccino preventivo.
Sì.
E a livello di cura invece c'è qualche cura in studio, qualche cura di cui si possa
allora,
parlare?
Possiamo iniziare citando l'incipit di un articolo che abbiamo linkato sulla nostra pagina, che magari non so se avete già letto, un articolo del 3 settembre uscito sulla stampa che diceva qualcosa del tipo: entro il 2015 ci sarà un farmaco per l'Ebola, ma solo per chi non si è mai esposto contro vaccini, sperimentazione animale, OGM e Big Pharma.
Perché sono un po', diciamo, gli ingredienti di questo cocktail che è la cura sperimentale.
Sì, perché da una parte si stanno cercando i vaccini, che anche questi sono stati sperimentati sugli animali, e dall'altra parte si sta sperimentando invece un siero. Il siero è quello che normalmente viene un preparato che viene dato alle persone che hanno una patologia, che non fanno più in tempo a vaccinarsi, cioè a imparare a difendersi da quella malattia, ma hanno bisogno di anticorpi contro la gente che genera questa malattia, in questo caso il virus dell'Ebola. E perché OGM e Big Pharma? Beh, Big Pharma l'abbiamo già detto, perché l'azienda Okairos, la piccola azienda italiana, è stata acquisita dalla multinazionale GlaxoSmithKline. E OGM, perché la cosa curiosa di questo siero, che si chiama Zmap o Zmap, non saprei dire, è che sono anticorpi prodotti inizialmente in topi, poi umanizzati in modo da non venire rigettati dall'organismo umano, ma poi la produzione industriale in grandi quantità verrà fatta fare a piante di tabacco OGM. Quindi c'è dentro di tutto in questa
Esattamente.
Puntata.
Ricordiamo tra l'altro che, per fare chiarezza sugli OGM, recluteremo sicuramente nelle prossime puntate un
biotecnologo, un esperto del settore,
anche
e faremo comunque almeno una puntata sugli OGM,
anche
come ne faremo una sui vaccini
e come ne faremo anche più di una sulla sperimentazione animale.
Assolutamente, anche perché si è fatto anche sugli OGM dell'allarmismo inutile.
ingiustificato che si presentano questi OGM come la manipolazione di chissà che cosa con degli ibridi tipo il pesce fragola, ma sì, cose assolutamente
nulla di
fuori
tutto
dal
questo,
mondo.
Insomma.
Ma siamo giunti ormai al termine della nostra puntata, è il momento di salutarci prima di mandare in onda l'ultimo pezzo. E se mi permettete, io vorrei salutare.
Se no, non ci segue più dalla puntata.
Esatto, quindi permettetemi.
Beh, ma per i saluti possiamo anche tornare dopo. Tanto sì.
Ah no, non possiamo perché ci stanno
ci
chiudendo dentro in pratica, quindi è un po' difficile.
Era quello allora il messaggio che non ho letto.
Esattamente. Allora. Per cui permettetemi di salutare Francesco, se lo vuoi salutare anche tu, Federico.
Certo, ciao Francesco. Anzi, diciamo anche il cognome così almeno si sente contento. Francesco D'Oliva, che tra l'altro è studente di chimica, insieme a te, Mattia.
Esattamente. E noi vi lasciamo con l'ultima canzone, una canzone del 1984, e una canzone che vuole essere un inno al nostro programma e a questa bellissima esperienza che è Radio Statale, un inno alla radio, ed è Radio Gaga dei Queen.